bene, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci qui.
Ciao
con
Marco,
me oggi.
Ben ritrovati ancora.
Assolutamente, mandiamo un caro saluto a Stefano Impallomeni. Oggi ho avuto un piccolo problema, lo avremo in collegamento telefonico con noi più tardi. E allora, nel frattempo andiamo a dare, ci sono tutti? Posso andare? Allora, ok, vado a dare subito il buon pomeriggio al direttore Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, ciao ciao.
Ben trovato anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Buon
pomeriggio. Ciao Massimo. Allora, e poi dovrebbe arrivare anche un altro amico tra pochissimo con noi. Allora, sentite, io partirei subito dalla partita di ieri sera, così completiamo un po' il giro dalle partite di ieri con Lazio e Bologna che vanno avanti in Coppa Italia. La partita, diciamo così, un po' più rappresentativa è stata sicuramente Lazio-Milan in questi ottavi di finale. Passa la Lazio che elimina il Milan, no? Come dire, lasciatemela dire sta cosa, so che è molto da social, però Sarri in, Allegri out, cioè, ieri è successo questo, caro ecco Bonanni, adesso ride, però è successo. Aspettate che conosce anche Massimo Paganin, che saluto. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao.
C'è Nicolò Ceccarini con noi, che tu conosci ciao. Molto bene.
Ciao Massimo, ciao.
E poi c'è anche Massimo
ciao.
Bonanni. Allora, parto...
Ciao Massimo, tutto bene.
Vedi, ogni tanto facciamo delle garrambate
esatto.
caro Massimo. Allora, vi devo chiamare per cognome perché altrimenti facciamo confusione. Parto da Bonanni, poi facciamo il giro. Iniziato insomma con ripartiamo da ieri sera, che Massimo ha commentato la partita. Parto prima da Bonanni, il successo della Lazio contro il Milan. Massimo, Bonanni.
Devo dire che ieri la Lazio ha fatto una buona partita, a parte 20-25 minuti iniziali del secondo tempo dove il Milan ha avuto delle buone possibilità e credo abbia avuto un leggero predominio. Poi dopo la Lazio si è ripresa, mi è piaciuta, ha fatto una buona partita. Mi fanno arrabbiare le dichiarazioni di Sarri a fine partita, che dice:
Quali?
quanto mi diverto ad allenare sta squadra. Ma come, fino a 20
ma l'ha sempre
giorni
detto
fa,
dai, ma
era
come
un
sei
disastro.
Ma come sei
adesso,
ma
adesso
l'ha sempre detto, ma dai, ma l'ha sempre detto.
Annaccio.
Ma l'ha sempre detto che si diverte, dai.
Se riesce a trovare
toscani,
equilibrio.
Siamo toscani.
In alcuni momenti era meno convinto, ecco, dai, si può dire.
Il problema, direttore, è proprio lì, è toscano.
Sei buono.
Poi ieri c'era una bella lotta, perché tra Max e Maurizio ha visto un bel abbraccio all'inizio. Chissà cosa si sono detti livornese e in fiorentino.
È toscano di mare contro toscano dentro terra.
Sì.
Che cambia molto.
Sì. No, è stata... Sì. No, aggiungo, Bonanni, però anche ieri si è diciamo così ancora ribadito quanto sia importante per Lazio aver ritrovato il centravanti, perché Castellanos è stato molto utile, poi anche Nosling che è entrato subito in partita, insomma sono
bene, è stato importante, però devo dire che se non fosse stato per Maignan la partita poteva finire anche diversamente. Ieri Maignan ha fatto 2-3 interventi, ha fatto quello sul Nosling,
sì,
bellissimo il primo tempo. Non ricordo su chi l'ha fatto, credo proprio su Zaccagni.
No, su Isaksen.
Su Isaksen ha fatto un altro intervento importante, ma quello su Nosling, bellissimo.
Sì, di reattività.
Tanto. Quindi, comunque, devo dire che ieri la Lazio ha giocato una partita giusta, importante. Quindi, secondo me, meritata la qualificazione.
Oggi possiamo dire, Bonanni, che Maignan e Svilar sono i portieri più forti del campionato. Stanno facendo la differenza
di sicuro
in maniera
più decisivi,
pazzesca proprio entrambi.
Svilar sì, ormai si è confermato, Maignan si è ritrovato,
sì, vero, verissimo. Vado da Nicolò Ceccarini. Nick,
ma guarda, io ti rispondo, ora magari i tifosi del Milan cominceranno a toccare ferro, però l'anno scorso il Napoli venne eliminato agli ottavi di finale, punto.
Ho capito, tu dici che ci sono dei nessi,
punto.
Insomma,
punto.
Prima allora c'era quell'analogia.
Te ne aggiungo un'altra, che l'ultima giornata di campionato affronta il Cagliari, il Napoli affronta il Cagliari.
Esatto, quindi a maggior
ragione. E nessuno gioca le coppe,
quindi.
No, ora il Napoli in quella circostanza là non aveva le coppe, non aveva più nemmeno la Coppa Italia. Il Milan non ha le coppe, non ha la Coppa Italia.
Capito. Quindi... E l'ultima gioca col Cagliari, quindi ci sono.
Hanno perso la prima giornata di campionato.
A parte le battute e gli scherzi, io ho seguito quello che ha detto Tare prima dell'inizio della partita, parlando anche del rinnovo di Meignan, che è una cosa che a me stava particolarmente a cuore proprio per il discorso del mercato. E ha fatto un discorso che non faceva una piega, nel senso che comunque lui ha riconosciuto i meriti di Allegri. Ragazzi, cioè, gli avessero detto ai tifosi del Milan: guardate, veniamo eliminati agli ottavi di Coppa Italia, però comunque siamo in lotta per la Champions al 100% e chissà che cosa, penso che tutti avrebbero firmato, quasi tutti avrebbero firmato.
Vado da Paganino. Massimo, ti chiedo, visto che abbiamo toccato l'argomento, no? C'è andato Nick facendo questi, diciamo, ricordando un po' delle analogie, ma il Milan è da scudetto? Ti faccio questa domanda.
Manca ancora qualche cosa, perché manca il centravanti. Anche ieri sera la differenza tra Lazio e Milan è stata proprio questa. La Lazio ha avuto Castellanos, che è partito dal primo minuto, ha potuto sostituirlo con Nosling, che sono due attaccanti, due prime punte, che sono in grado di allungare la squadra avversaria e ovviamente creare spazio, di giocare, saper giocare spalle alla porta, di attaccare a profondità. Il Milan in questo momento non ha una prima punta, ha giocato con Leao, ma Leao ieri sera ha giocato prevalentemente spostato a sinistra, perché ovviamente non può giocare da prima punta. Credo sia finito il periodo del falso 9, non ha giocatori, diciamo così, con quel tipo di caratteristica, e secondo me è penalizzante. Pulisic sta rientrato, ma anche lui non è una prima punta. Menez è infortunato e al momento non è in grado di dare una mano, e quindi secondo me il Milan sta soffrendo, manca quel giocatore che all'interno di una stagione, come è stato per il Napoli, vediamo Lukaku, piuttosto che quando lo vinse l'Inter, per Lautaro Martinez e Thuram, cioè se ci metti le annate, vedi che gli attaccanti, le prime punte, fanno tanti gol, non c'è nulla da fare. Il Milan non ha un giocatore in questo momento che sia in grado di garantirgli tanti gol, e la squadra, è vero, fa bene, però vedi, perde 1-0, si gestisce la partita, poi alla fine però ci sono dei momenti della stagione dove conta fare gol, e in questo momento abbiamo modo di vedere il Milan manca lì davanti.
Sono d'accordo, è un'assenza lì davanti, è inevitabile. No, voglio chiedervi un'altra cosa. Io la metto lì, non so se siete d'accordo o meno, però penso che un'altra differenza che è emersa ieri è emersa da parte di due allenatori. Cioè, nel senso, mi spiego, non vuole essere una critica, una differenza che si è vista ieri nella partita. Cioè, a me è sembrato di vedere una squadra la cui organizzazione è evidente, c'è un grande lavoro di campo, squadra sia in fase di possesso, di non possesso, e dall'altra mi è sembrata più una squadra, non dico disorganizzata, perché direi una cosa offensiva nei confronti di Allegri, però una squadra che vive molto sugli episodi. Siete d'accordo? Esagero? Riparto stavolta da Paganin.
Diciamo che le squadre di Allegri sono organizzate prevalentemente, la fase difensiva la fa molto bene con un blocco basso, poi in fase offensiva, diciamo che rispetto a Sarri, se vogliamo dirlo in questo modo, lascia più libertà ai giocatori di decidere in campo, no? Sì. Mentre Sarri tende a dare diciamo così degli input che sono sempre chiari, perché per esempio anche sul tiro di Basic ieri, che è uscito di poco, indicazione chiara, no? L'esterno molto alto, che Zaccagni viene dentro al campo, il centrocampista va ad attaccare quello spazio che viene lasciato libero, l'ho visto diverse volte ieri sera, quindi si vedono le tracce date dall'allenatore che sono provate e riprovate fin tanto che i giocatori le memorizzano e poi diventano automatiche. Per il Milan non ci sono, diciamo così, queste tracce automatiche, viene lasciato più spazio ai giocatori, ed è chiaro che averli tutti in campo, e soprattutto se sei Modric in campo rispetto agli Asciari, fa una differenza sulla costruzione del gioco e sulla qualità del pallone che esce da dietro. In questo momento gli Asciari magari un po' più indietro rispetto a Modric, quindi il Milan paga un po' di più.
Ti è piaciuto?
Gli Asciari? Ma ha fatto una buona partita, a mio modo di vedere, dal punto di vista del gioco. Ha sbagliato poco, ha costruito, ha fatto bene, e quindi direi che da quel punto di vista ha fatto una buona partita, anche dal punto di vista della personalità. È chiaro che rispetto a Modric però manca la qualità del pallone nella fase di costruzione, quindi il Milan poche volte è riuscito a verticalizzare perché prevalentemente il pallone è andato per vie laterali, però sono delle, secondo me ha molto spazio e la possibilità di crescere molto, ha tanta personalità, quindi mi è piaciuto soprattutto da quel punto di vista.
Nicolò?
Ma io francamente il gioco di Allegri, anche quando c'era una Juve fortissima, non è mai stato spettacolare in quanto gioco di Allegri. È stato, diciamo così, alcune volte in maniera molto bella, si è esposta la squadra e si è presentata in campo grazie alla qualità dei singoli. Quindi questa è sempre stata la forza di Allegri. Lui poi, ragazzi, ieri Tare, non voglio tornare sempre sul solito argomento, però Tare ha detto una cosa che pensano tutti quando si parla di Allegri. Lui entra nella testa dei giocatori e li fa rendere nel migliore dei modi, a parte con qualcuno con cui può andare in contrasto, perché questo naturalmente può accadere ed è successo anche in passato. però lui fondamentalmente ha cambiato la testa del Milan più che il gioco, perché il Milan secondo me non è che ha una sua proposizione alla Italiano, alla Gasperini o a quello che volete voi, alla Sarri. È una squadra solida che adesso crede nei suoi mezzi e ci crede, certo, sa difendersi e soprattutto sa anche ottenere spesso e volentieri il risultato, ma la svolta è nella testa.
È da scudetto il Milan per te?
Ma per me, allora io te l'ho già detto prima, quando si facevano i pronostici a inizio stagione, ti ho sempre detto, se io devo scommettere una fish, la scommetto su le due squadre più forti della Serie A, che sono l'Inter e il Napoli. Però se queste cominciano a avere un rendimento non continuo, il Milan anche più, guarda, io prima pensavo Milan e Juve insieme, oggi io la Juve non la riesco a vedere con quella continuità che può avere il Milan, per cui però lo possono perdere o l'Inter o il Napoli, lo scudetto. Se lo vince il Milan è perché lo perdono quelle due davanti.
Chiarissimo. Bonanni.
No, beh, su questo discorso qui anche io credo che lo possano solamente perdere l'Inter e il Napoli. Il Milan non l'ho mai vista una squadra così pronta da poter arrivare in fondo e vincere il titolo, però sicuramente insomma ad oggi sta facendo un qualcosa di importante. Ci sono delle squadre che sono più forti, gli sta mancando il centravanti come ha detto bene Max, però ad oggi sta dimostrando con il lavoro che essere squadra significa comunque tanto. Il Milan si difende bene, ha un grande portiere e quindi può dar fastidio, però non credo che possa possa arrivare in fondo.
Va bene, ci sono anche delle osservazioni ascoltatori, mi sembra al volo, ne prendiamo
sì,
una.
Sì, perché qui ci si chiedeva perché Pulisic e Modric non abbiano giocato. Ovviamente Pulisic rientrava da quel problema che l'aveva tenuto fuori anche nelle ultime partite. Modric, comunque, per quanto stia ancora benissimo atleticamente, ogni tanto andrà gestito, però sicuramente è un tema, Marco, perché Pulisic e Modric sono un po' forse i giocatori che al momento fanno la differenza. Lì davanti manca il centravanti, ma Pulisic è quello che ha segnato di più. A livello di assist, Pulisic e Modric sono quelli che ne hanno sfornati di più in campionato. Due a testa, sono i due giocatori che hanno più passaggi chiave di media partita dell'intero Milan. Quindi avere Modric e Pulisic in campo o meno, forse in questo Milan fa la differenza.
Però ragazzi, ieri insomma si è visto Yashari, no? Quindi comunque sia c'è stato un rientro importante. Poi mi permetto di dire che io mi ricordo quando eravamo ad agosto e si parlava di quante partite avrebbe fatto Modric. Modric è forte, chiaramente entrerà in certi momenti no, per dare una mano, poi alla fine diventava titolare fisso.
Non
lo schiodano da quel posto, neanche se voglio dire, diciamo, però rimangano con gli uomini contati. Quindi se una volta non gioca è normale,
ogni tanto
no,
andrà.
Ma
anche
poi
gestito.
Coinvolgo Paganin un attimo, non aveva giocato una grande partita domenica contro la Lazio, si vedeva che era un po', diciamo, in calo.
Ci sta, vada gestito,
esatto, ci sta, no? Esatto, Massimo, ci sta, insomma.
Vabbè, ma in campionato ha saltato 25 minuti,
dai, ci può stare,
resto,
no?
Ha giocato
in 13 partite,
insomma, ma sempre 40 anni,
non debba dimostrare nulla Modric, esatto, non debba dimostrare nulla perché ha fatto vedere ciò di cui è capace e soprattutto con lui in campo la squadra guadagna moltissimo, come ho detto, in verticalità, in uscita, in qualità del palleggio. Poi è chiaro, io credo che Allegri abbia fatto delle valutazioni corrette, sa benissimo che non può utilizzarlo ogni partita sempre, diciamo così, perché deve anche respirare, quindi succederà anche in campionato probabilmente nelle prossime gare, perché il Milan adesso qui ad a cavallo tra dicembre e gennaio è vero che non ha le coppe, però c'è la Supercoppa da giocare comunque, quindi al di là di tutto ci sono tante partite da giocare, c'è il turno che viene giocato poi a dicembre, ci saranno delle partite da recuperare perché sono quelle che vengono saltate, quindi sa che deve gestirlo nel miglior modo possibile, ha provato a farlo ieri sera nella partita di Coppa dove giustamente deve valutare e vedere anche giocatori che sono all'interno della sua rosa come Yashari in una partita, diciamo così, più competitiva rispetto alle altre, che richiedeva ovviamente un certo tipo di personalità, credo sia una cosa normale. Poi è chiaro, il Milan è stato eliminato, però voglio dire, nell'arco di una stagione in un ottavo di finale contro la Lazio a Roma, ci può stare anche che il Milan possa non vincere, voglio dire, vista la Lazio, che a mio modo di vedere è una squadra che è stata costruita bene, con un'identità di gioco in grado di mettere in difficoltà chiunque.
Sì, assolutamente. Massimo, ti posso chiedere una cosa al volo? Gila attualmente lo ritieni più forte difensore del campionato insieme a Bremer? Ti faccio questa domanda, hai esagerato?
Beh, sì, è un po' esagerato da questo punto di vista, però lui sta continuando a crescere. A mio modo di vedere è cresciuto soprattutto in personalità, indipendentemente da tutto, in lettura delle situazioni di gioco. Adesso, a differenza di qualche anno fa, diciamo così, poco tempo fa, nell'arco della partita aveva degli alti e bassi, no? Spesso commetteva degli errori all'interno della gara che rischiavano di costare. Il progresso e la crescita del giocatore è data anche da questo, il fatto di essere passato attraverso delle situazioni difficili, di essere cresciuto e adesso di avere un rendimento altissimo, perché anche ieri sera ha fatto veramente un'ottima partita.
Forse qualche volta esagera quando esce palla al piede, però
che qualche volta forse quello è un eccesso di confidenza. L'eccesso di confidenza per un difensore può essere pagato a caro prezzo.
Esatto.
Come detto, sono quei dettagli sui quali può lavorare tranquillamente nel percorso di crescita. Perché ancora tanto spazio secondo me per migliorare, e direi che la Lazio ha un ottimo difensore in grado anche di guidare i compagni, di intervenire quando è il momento di intervenire. Si è anche tranquillizzato dal punto di vista caratteriale, senso che tendeva ad essere molto focoso, acceso, e quindi quando invece ti tranquillizzi, ti stabilizzi anche mentalmente,
grande crescita,
perché è chiaro che ne risente la prestazione, perché è chiaro che la prestazione rimane costante, sempre sul livello alto, e quindi complimenti a Ghila perché sta facendo veramente bene.
Bonanni, l'ultima cosa su questa partita, perché poi voglio chiedere una invece sul big match di giornata. Bonanni, Basic è una roba incredibile, cioè questo ragazzo ha fatto un cambiamento impressionante, inaspettato, è diventato indispensabile in poco tempo, e non aveva spazio, questo non giocava più.
È stata una piacevole riscoperta, perché quando Basic è arrivato all'inizio ha fatto delle buone cose, ad oggi sta facendo un qualcosa che nessuno si aspettava. Perché? Perché era nel dimenticatoio, lo scorso anno praticamente non ha mai giocato, e quindi per esigenza è stato ributtato dentro, si è fatto trovare prontissimo. Adesso è giusto che continui a giocare con questa continuità, perché è un giocatore che sta diventando molto importante per una squadra che, l'ho sempre detto, insomma, la Lazio è una squadra che può fare bene, non era dalle ultime posizioni. È una squadra che può arrivare a ridosso dell'Europa, perché ha delle idee ben precise. Quindi
infatti ti chiedono che valore dai alla rosa della Lazio, perché critichi sempre Sarri, ti chiede un nostro ascoltatore.
No, io critico quello che lui dice e tu lo sai.
Sì, lo so.
Perché mi dispiace che tutte le volte che lo sento in conferenza
la comunicazione stampa, non ti piace, dai, non ti piace la comunicazione.
Non mette pessimismo in un ambiente che non ha bisogno di pessimismo, ma ha bisogno di ottimismo, no? E credo che il lavoro settimanale che lui farà possa essere molto importante per una squadra che negli 11 secondo me competitiva, abbastanza competitiva per poter arrivare a provarci quantomeno ad arrivare in un posto in Europa.
Bene, Nick, senti, siamo l'ultimo giro prima di salutarvi, voglio andare sul big match di giornata, quello tra uomini forti, no? Che arriverà,
sì.
Quello tra Conte e Spalletti, la prima di Spalletti al Maradona, insomma, che sensazione è, una partita che ci può dare spiegazioni sull'effettivo valore della Juve, se la Juve può lottare per lo scudetto oppure sempre dobbiamo dire troppo presto e via dicendo?
Ma insomma, io credo che ora la Juve ritrova Bremer, ma perde Vlahovic, il miglior attaccante che hanno davanti, tra l'altro dopo l'operazione, qui i tempi secondo me non saranno brevi, e quindi penso che Vlahovic rientrerà a primavera, tra una cosa e un'altra, e per la Juve non è certo poco. Anche se ho visto un Jonathan David finalmente ai suoi livelli, a quelli che ci aveva abituato soprattutto quando era a Lille, non certo all'inizio di questa stagione dove francamente mi era sembrato veramente un po' in difficoltà. Marco, io lo sai come la penso, diceva giustamente bene prima Massimo Paganin, al Milan manca un centravanti. Io sono convinto che il centravanti lo trovano a gennaio, perché comunque Jimenez lo daranno via, probabilmente lo daranno all'estero e troveranno una soluzione di un giocatore che gli possa dare quei gol che adesso mancano.
Hai già un nome?
Ma io il nome per me, il giocatore che potrebbero andare a prendere è Fulkrug.
Ok.
Io credo che quello possa essere il loro profilo, il giocatore che magari si addice un po' anche a quello che può essere
bello da vedere proprio.
Però sai, alla Jimenez
era stato efficace in Premier, quest'anno ha faticato l'USM, non va bene.
Voglio dire, Jimenez secondo me è una cosa che non si spiega, perché per me è un calciatore forte, non lo so, evidentemente...
Vabbè.
No, non è un profilo giovanissimo, farà 33 anni a febbraio.
No, no, vabbè.
Sì, poi però, magari va, cioè, poi è chiaro che loro stanno lavorando anche su Lewandowski per quanto riguarda la prossima stagione. Beh, certo. Che anche lì,
dopo Modric, Lewandowski andrebbe benissimo.
Sì, però
prende
poi alla
discretamente
fine...
all'IL economico.
Però sai, alla fine questi giocatori, cioè per vincere subito, prende questi,
I due massimo si sono ritirati troppo presto, secondo me.
No, esatto, loro si avrebbero potuto fare, diciamo, hanno avuto un precursore che era dietro Vietto, poi comunque sia, ecco. No, però ecco, ti dico, la Juve per me in mezzo al campo, io continuo a pensare che lì, per essere una squadra da scudetto, loro hanno bisogno di un Milinkovic-Savic. Non ce l'hanno.
Che ieri sera c'era all'Olimpico a vedere la Lazio.
Sì, l'ho visto acclamatissimo dai tifosi.
Si è messo lì con la sciarpetta, tutto, ha fatto una roba incredibile.
Però ecco, mentre secondo me il Milan la può trovare la soluzione, io non lo so se la Juve riesce a trovare un giocatore di quello spessore lì che gli cambi totalmente il centrocampo, perché io vedo Locatelli in fatica. Non lo vedo decisivo come avrebbe bisogno il centrocampo della Juve. Lo stesso Thuram è molto bravo, ma manca sempre un ma. E se non trovano il ma, secondo me non sono da scudetto.
Vado da Paganini, che tra poco lo saluto. Un ascoltatore, Massimo, ci scrive: la Juve, se continuerà ad attuare il gioco come contro l'Udinese, può ambire allo scudetto e affronta il Napoli. È questa la partita che ci può dare questa indicazione, Massimo?
Ma sicuramente è una chiave di volta importante, perché è chiaro che contro una squadra che è in grado di mettere in grande difficoltà, e quindi secondo me è uno snodo, uno svincolo del campionato, perché se dovesse vincere il Napoli è chiaro che la Juve deve abbandonare definitivamente qualunque pensiero di gloria, e quindi deve cercare di rimanere eventualmente agganciata a quella che è la zona Champions, nel caso in cui invece al contrario anche due risultati su tre, diciamo, la Juventus potrebbe andare bene per mentalmente riuscire a fare un passo in avanti. Però credo che Nicolò dicesse una cosa giusta. Il centrocampo di una squadra per il calcio moderno soprattutto, e ad oggi, diventa determinante. Inter, il Napoli adesso e il Milan quando vinse lo scudetto, li vinci grazie ai gol dei centrocampisti. Non c'è niente da fare. Quando il centrocampista ti fa cominciare a farti, c'hai due o tre centrocampisti, il Napoli sta giocando a due, ma la Juve ha giocato a due o a tre, cambia poco. Comunque ti portano gol, ti portano quei 3, 4, 5 gol a centrocampista nell'arco della stagione, significano punti che ti ritrovi poi alla fine. La Juve in questo momento ha dei centrocampisti che però segnano poco. Quindi credo che da questo punto di vista, oltre alla qualità nel palleggio, se vogliamo, dove gli manca qualche cosa, credo manchi prevalentemente il fatto che i centrocampisti gli portino gol. E quindi nel momento in cui poi non hai più un attaccante come Vlahovic, che secondo me è nettamente più forte degli altri due che aveva, perché è l'unica punta di ruolo che sa giocare spalla alla porta, sa attaccare la profondità, è cresciuto molto ulteriormente, mi piaceva tanto l'evoluzione che ha avuto anche dopo che è arrivato Spalletti immediatamente, dal punto di vista della personalità. Hai perso tanto, e non avere un giocatore così ovviamente è penalizzante, però è chiaro che una partita come quella di Napoli contro il Napoli diventa determinante ad oggi, non
certo, è chiaro,
qualche cosa, però chiaro. È chiaro che può essere una partita spartiacque in questo momento della stagione, dove di netto si dividono le squadre che stanno davanti da quelle che poi devono rincorrere, perché quando devi rincorrere poi punti.
Ma la Juve, se perde, deve pensare solo al quarto posto con grande difficoltà.
Hai capito? Cominciano ad essere tanti i punti,
esatto.
Devi solo pensare ad una cosa, ed è chiaro che è uno switch dal punto di vista mentale, cioè cambi mentalmente l'approccio poi al campionato da qui in avanti, perché o ci sei o non ci sei.
Se non ci sei
è chiaro che devi cambiare completamente l'atteggiamento, e purtroppo è un'altra stagione buttata via.
Massimo, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Nicolò, ciao Max.
Ciao, ciao.
Ciao Massimo.
C'è Massimo ancora, sì.
L'altro
anni,
sì.
No, c'è una domanda di mercato per Nicolò Ceccarini e poi lo salutiamo con il pronostico. Vai.
Ciao, sono Giovanni. No, si parla sempre con maggiore insistenza, diciamo, tra noi tifosi del Napoli, di un possibile approdo di Lucca in prestito o al Milan o alla Roma.
E chi vi danno? Ah, così, in prestito, fammo andare via così.
Con Lukaku che deve ancora...
Cecca, che dici?
No, allora io devo capire, perché sinceramente non ho la certezza assoluta, ma per fare un nuovo prestito di Lorenzo Lucca, io credo che il Napoli debba prima riscattarlo, e quindi debba sostanzialmente trasformare immediatamente l'obbligo di riscatto già a gennaio e poi fare eventualmente un prestito. Non ne sono sicuro ancora di questa cosa, perché stavo cercando di verificarla, ma mi è stata detta da più persone, quindi quello che volevo capire era proprio questo. E quindi capite bene che se il Napoli deve fare un anticipo di cassa, io non lo so, ecco, se poi lo vuol fare, considerato che deve spendere dei soldi per il centrocampista per poi andare a prestare Lucca. E poi forse, conoscendo Conte, vuol vedere come sta Lukaku, perché vorrà anche capire quanto sta fisicamente bene Lukaku, certo. Perché se c'hai, se c'hai tre fronti aperti, esatto. Coppa Italia, poi alla fine se ti viene meno un attaccante, poi dopo sei in un guaio, perché cioè, ti rimane solo Højlund, quindi prima di darlo via faranno sicuramente una riflessione.
Assolutamente, assolutamente. Allora Nick, senti, facciamo una cosa, mi dai i pronostici, poi io rimango con Bonanni che sta con un altro tratto di trasmissione con noi, e quindi andiamo ai pronostici di questa giornata, caro Nick.
Sì.
Allora, Inter Como.
Questa è una delle peggiori partite di questo campionato per l'Inter, proprio in assoluto. E ci potrebbe essere anche un pareggio, un 2-2.
2-2, bello. Napoli-Juve.
2-1.
Lazio-Bologna.
Lazio-Bologna, due dei miei allenatori preferiti, da una parte italiano, dall'altra Maurizio, il trend giusto. C'è Bonanni in collegamento, è qui che devo fare, però posso fare un torto al mio amico Sartori, quindi un bel pareggino da 1-1 e siamo tutti sereni e felici.
Nick, ti saluto con questo bel messaggio che ci manda un ascoltatore per te, e non so, così sì. Ti riporto, sono Sario da Barga. Se si può, vorrei salutare il mio amico Niccolò, un tempo ci vedevamo a Radio Toscana e ogni tanto al campo a Empoli. Buone feste a tutti, grazie. Io ti ho portato
i
saluti.
È vero, sì, è vero. Mi ricordo, ad Empoli andavamo a vedere, io andavo a vedere le partite dell'Empoli, perché sono un po' un seguace di Sartori, che voi non sapete, ma è andato a vedersi Empoli-Catanzaro. Pensate un po', il direttore sportivo del Bologna qualche settimana fa è andato a vedersi Empoli-Catanzaro e tutti pensavano per Guarino, che è un ottimo prospetto dell'Empoli. Sì. Di grande capacità, però mi hanno anche detto che non è solo per lui, è andato a vedere un paio di giocatori del Catanzaro.
Così c'è anche Liberali tra i giovani a Catanzaro.
Così si fa calcio, amici miei, un direttore sportivo di qualità in quella maniera, che va a vedersi la partita con i suoi occhi.
Bene,
nei tempi
così.
Quando il calcio era questo e non era quello dell'algoritmo. Vabbè.
Nick, ci vediamo lunedì nonostante sia festa, noi siamo in diretta.
Perché non credo che se lunedì sia festa, il campionato fa festa, no? Mi sembra ci siano tre partite.
Non si fermano mai, non si fermano mai, c'è problema. Guarda,
ecco, che giochino anche, voglio dire, alla mezzanotte di Natale. Tanto
ormai ci siamo. Giocano pure alle 15, 18,
grazie,
20,
grazie, Niccolò Ceccarini. Ciao, buone ragazzi, fine settimana. Massimo, rimani lì, perché per esempio un ascoltatore ci dice addirittura: dice, ma scusate, ma il Napoli non ha centrocampo, c'è solo McTominay.
Beh,
lì in mezzo.
Si è fatto male pure Lobotka, due settimane di stop.
Quindi questo.
T'hanno convocato, o Conte te può convocarti, sì. Ti conosce pure.
Come no?
Dai, torniamo tra poco, rimani lì, a tra poco.